represents a very significant moment of change.
Un procès historique, celui de l'assassinat de Thomas Sankara.
عمليه الاقتحام استمرت لعده ساعات.
Hoy como nunca debemos hacer valer nuestras libertades.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
Sommario della puntata. Domenica la finalissima Lula Bolsonaro. Secondo gli ultimi sondaggi il candidato del Partito dei Lavoratori ha il 53% dei consensi contro il 47% del presidente uscente. Iran, il regime spara anche nei cimiteri. L'ONU chiede un'inchiesta internazionale indipendente sulla morte di almeno 250 persone dall'inizio delle proteste. Russia, la guerra in Ucraina sta cambiando gli equilibri del potere. Il caso della giornalista Xenia Sobchak, figlia del mentore di Putin, fuggita in Lituania. Spagna, la legge sull'autodeterminazione dei transgender spacca il movimento femminista dentro la coalizione di governo Podemos, Partito Socialista, il punto di Esteri. Etiopia, prove di dialogo tra governo centrale e ribelli tigrini. I primi colloqui di pace guidati dall'Unione Africana si tengono a Pretoria. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dall'Iran. Il relatore speciale dell'ONU sui diritti umani ha denunciato la brutalità del regime, chiedendo la creazione di un meccanismo internazionale per indagare sulla morte di almeno 250 persone dall'inizio delle proteste. L'Iran è in subbuglio a causa della morte di Gina Mahsa Amini, ha detto, vittima della brutalità e della repressione dello Stato. Sentiamo il servizio di Chiara Vitali.
La violenza della polizia è arrivata anche nei cimiteri. Ieri tre persone sono state uccise durante il funerale di un uomo che aveva partecipato alle manifestazioni. Alcune ore prima scontri anche al cimitero di Khorramabad, dove migliaia di persone stavano commemorando Nika Shakarimi. Lei aveva 16 anni, era scomparsa 40 giorni fa e poi dichiarata morta. Suicidio, secondo le autorità iraniane, una versione smentita dal certificato di morte dalla CNN. Nika è morta per le percosse della polizia. La sua libertà ora sboccia nel cuore di altri giovani, ha detto sua mamma alla commemorazione. Poi sono iniziati gli slogan contro il governo di Teheran. Il numero dei morti, secondo le organizzazioni per i diritti umani, è salito a 250, di cui almeno 27 bambini. Per questo l'ONU ha chiesto la creazione di un meccanismo internazionale di indagine sulle azioni brutali in corso nel paese. Le proteste proseguono nelle città principali, le persone sono più organizzate, la preoccupazione delle autorità cresce. Mercoledì una carovana di persone si era radunata per la commemorazione dei 40 giorni dalla morte di Mahsa Amini. Un testimone ha raccontato al Guardian che le autorità avevano bloccato la strada di accesso al cimitero, così le persone sono dovute arrivare a piedi dai campi. Molti non hanno portato con sé i telefoni per paura di essere localizzati tramite il GPS. Le testimonianze di chi protesta continuano a mostrare una voglia di cambiamento che parte dal basso. Un uomo ha detto sempre al Guardian che le donne nelle ultime settimane vogliono urlare che la loro vita è preziosa. Le immagini mostrano che le nostre strade stanno bruciando, ha detto l'uomo, ma a creare l'inferno sono stati problemi economici e un governo corrotto.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Andiamo con il Brasile. Il dibattito TV di questa sera è l'ultima occasione per il presidente dell'estrema destra Bolsonaro di ribaltare il vantaggio di Lula da Silva nella corsa per le presidenziali. Dietro in tutti i sondaggi Bolsonaro cercherà una svolta nel faccia a faccia trasmesso sulla TV Globo, l'emittente più seguita in Brasile. Lula da Silva, secondo gli ultimi sondaggi, è il 49% delle intenzioni di voto e guida la corsa contro Bolsonaro con il 44%. Secondo il sondaggio di Datafolia, i voti validi che escludono bianchi e nulli premiano Lula con il 53% contro il 47% di Bolsonaro. Alfredo Somoza.
Si chiude una brutta campagna elettorale per il secondo turno delle presidenziali brasiliane. Nel dibattito faccia a faccia tra Jair Bolsonaro e Lula, soltanto il 7% del tempo è stato impiegato dai candidati per illustrare i loro programmi. Il resto sono stati attacchi reciproci, con accuse di corruzione da parte di Bolsonaro nei confronti di Lula e di negligenza criminale durante la pandemia da parte di Lula nei confronti di Bolsonaro. E questa è la cifra di un'intera campagna che fotografa un paese spaccato in due, non tanto sulle idee quanto sul riconoscimento stesso della legittimità dell'avversario. Bolsonaro pensa che Lula sia un delinquente, Lula pensa che Bolsonaro sia un criminale e il Brasile si divide come tra tifoserie calcistiche, salta il dialogo istituzionale, si sentono rumori nelle caserme, vengono tirate per la giacchetta o per la tonaca la chiesa evangelica e quella cattolica. Questo gioco al massacro è stato impostato e sviluppato con successo da Bolsonaro, rompendo definitivamente una tradizione di convivenza tra le forze politiche di opposto segno. Nel continente americano si tratta di un male comune. È accaduto lo stesso negli Stati Uniti con Donald Trump, in Argentina tra peronisti e antiperonisti, in Ecuador tra destra e sinistra. In Argentina si parla di grieta, cioè spaccatura, quando si vuol rendere l'idea di una divisione in fazioni contrapposte, senza più dialogo né reciproco riconoscimento. E la democrazia ne risente, perché lo sconfitto sicuramente denuncerà brogli elettorali, pur senza averne le prove, e i suoi elettori non riconosceranno mai come legittimo il vincitore uscito dalle urne. In Brasile c'è tutto questo, ma c'è anche molto di più, perché nel secondo turno delle presidenziali sono in gioco il modello di paese e l'idea di società. La scelta tra quella bianca e benestante, che pensa ai poveri come a un fastidio e un pericolo, e quella forgiata da una miscela di etnie, nella quale i poveri sono una speranza se sostenuti da uno Stato che riesce a far crescere l'economia e creare posti di lavoro. Lula e Bolsonaro, è evidente, non sono la stessa cosa, e non solo per la loro storia personale, hanno in testa due paesi diversi. Uno piccolo e chiuso, che sfrutta le sue potenzialità agricole e tutela gli interessi dei grandi capitali. L'altro, più grande, è aperto al mondo, potenza regionale e protagonista sulla scena internazionale. Un Brasile che non è solo un gigante agricolo, ma anche una media potenza industrializzata. Domenica si scontreranno due modelli di paese, quindi. Eppure non saranno questi i temi in base ai quali una bella fetta di elettori prenderà la sua decisione. A fare la differenza sarà stata la maggiore bravura di quello che ha dato del criminale all'altro o di quello che ha risposto dandogli del delinquente. Nel teatrino della moderna comunicazione i contenuti sfumano, ma questo non vuol dire che non ci siano, anzi.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Come avete sentito nei titoli, la guerra in Ucraina sta cambiando gli equilibri del potere in Russia. Abbiamo preso spunto dalla storia di Ksenia Sobchak, conduttrice televisiva in Russia, che ha lasciato il paese poco prima di essere incriminata in un caso di estorsione, secondo quanto riferiscono i media di Stato. La donna, 40 anni, figlia dell'ex sindaco di Pietroburgo, Anatoly Sobchak, sotto la cui guida Vladimir Putin cominciò la sua carriera politica negli anni 90, mantenendo poi un forte legame di amicizia con la famiglia. Secondo fonti di polizia, Sobchak ha lasciato la Russia per raggiungere la Lituania attraverso la Bielorussia. Secondo l'agenzia TASS, i reati di cui è accusata possono comportare una condanna fino a 15 anni di reclusione. Per capire quello che sta succedendo dietro questa storia, Alessandro Principe ha sentito lo storico Giovanni Savino, che prima della guerra insegnava all'Università di Mosca.
Anatoly Sobchak è stato il primo sindaco della Pietroburgo post-sovietica, tant'è vero che l'iniziativa per far tornare il nome alla città, il nome storico fino al 91 era Leningrado, è partita da lui, e Putin si è distinto per essere stato uno dei collaboratori più stretti di Sobchak, non l'unico ma uno dei più stretti, entrando a far parte della sua squadra di governo poco dopo e occupandosi delle relazioni internazionali, dei rapporti con il commercio internazionale della città. E tra l'altro la sua estrema fedeltà a Sobchak nel corso degli anni pare abbia spinto Yeltsin a ritenere Putin il candidato ideale alla successione, conscio del fatto che Putin non avrebbe mai toccato gli interessi della famiglia, come veniva chiamato il gruppo di oligarchi e di personaggi della stessa famiglia di Yeltsin che si era costruito attorno al presidente, tant'è vero che quel gruppo fino ad oggi, fino a prima della guerra, non è mai stato toccato dalle decisioni del presidente ed è stato sempre protetto. La madre di Ksenia Sobchak siede nel Consiglio della Federazione, quindi questo fa capire anche il ruolo di questa famiglia, non sicuramente influente come i clan attorno alla famiglia Yeltsin e così via, ma che comunque aveva avuto un peso, e il lancio di una persecuzione nei confronti di Ksenia fa molto pensare, anche perché per un periodo il Cremlino ha pensato di poter utilizzare la Sobchak come progetto di una opposizione di sua maestà da poter schierare anche in ambito elettorale. Infatti nel 2018 la Sobchak si presenta alle elezioni, ottiene un risultato molto molto magro. La posizione di questi ultimi mesi presa dalla Sobchak contro la guerra è una posizione che curiosamente cozza con quanto riteneva il padre, che definito uno degli eroi della democrazia russa, in realtà riteneva che l'Ucraina dovesse ridare i territori storici appartenuti un tempo alla Russia indietro. Questa cosa da Putin viene citata più volte, è stata citata nella conferenza stampa di fine anno nel 2021 ed è stata ripresa più volte quando Putin ha parlato dell'Ucraina.
Che cosa può significare in questo momento? Può essere un segnale di un qualche cosa attorno all'entourage di Putin oppure no?
Ma l'entourage di Putin in questo momento è un entourage che si tiene fermo sulla base di alcuni interessi e della paura di ulteriori decisioni irrevocabili che potrebbero portare a ulteriori scosse. Di sicuro noi stiamo assistendo a uno sgretolamento della verticale del potere, e il fatto di essersi deciso, no, a toccare la Sobchak in questo modo e a cercarne anche l'arresto fa capire che la guerra ha cambiato gli equilibri all'interno non solo della società russa, ma ha cambiato anche quegli equilibri che vi erano all'interno dell'establishment politico, e in questo modo lì non vi saranno più sconti né garanzie che erano presenti prima del 24 febbraio.
Adesso parliamo di pace. A Leopoli, 40 tra sindaci italiani e ucraini, insieme a rappresentanti della società civile dei due paesi, hanno firmato accordi di amicizia tra le città. C'era anche Riccardo Bonaccina, portavoce del coordinamento del Movimento Europeo di Azione Non Violenta. È stato intervistato da Chiara Vitali.
Diciamo, la grande esigenza che ci hanno presentato i comuni è quella degli sfollati. Il primo grande bisogno loro è questo, per dire: Leopoli ha 2 milioni di abitanti e 700.000 sfollati. C'erano comuni, non so, un comune di 5.000 abitanti con 6.000 sfollati, un altro di 35.000 abitanti con 25.000 sfollati. Quindi questo per loro è un tema enorme. E quindi c'è il tema che sono otto mesi, credo per la gran parte delle persone, di assistenza che va dal cibo ai vestiti, e poi hanno anche l'urgenza di creare delle piccole attività economiche per la sussistenza. Bisogna tenere presente che chi va via da casa, chi perde la propria dimora, perde l'intimità della sua vita quotidiana, perde il lavoro, cioè la fiducia di essere di qualche utilità nel mondo, perde magari i parenti o amici perché sono morti in guerra, insomma, quindi sono situazioni complicate.
Qui si sta parlando tanto di pace, come questi sindaci vedono questa pace, cioè che pace vogliono?
Per loro diciamo, la pace è diciamo, l'indipendenza dell'Ucraina, cioè respingere ai confini l'aggressore, no? Loro non hanno altro schema se non questo, pur nella stanchezza, diciamo nella stanchezza, nella sofferenza, perché poi 40% del paese senza energia elettrica, gas razionato, noi stavamo in una struttura, in un seminario greco-cattolico veramente gigantesco che viene riscaldato con la legna, per dirti il, diciamo, tutte le difficoltà che hanno. Quindi per loro la pace è non perdere la libertà che diciamo che dal 2001 hanno conquistato. Quindi noi non abbiamo il potere di fermare la guerra, come diciamo sempre, non sta nei nostri poteri, però far avanzare a piccoli passi la pace, la cosa che possiamo fare è dire a loro: guardate che l'Europa è qua, voi che volete entrare nell'Europa, avete fatto, l'Europa non è solo questione di stati, ma è questione di cittadini, no? Di popoli, quindi siamo qua, vogliamo aiutarvi, facciamo delle cose assieme, questo, se no l'odio e lo schema della guerra mangia i cuori, mangia i cervelli, e vediamo l'odio lì cresce molto.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Andiamo in Spagna, la legge sull'autodeterminazione dei transgender rischia di spaccare la coalizione di governo Podemos, Partito Socialista. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
La Spagna è uno dei paesi europei che ha marcato il cammino per i diritti delle donne e della comunità LGBT, non solo perché è stato il primo paese in Europa ad approvare il matrimonio omosessuale, ma anche per aver varato una legge contro la violenza di genere che è diventata un modello per altri paesi europei. Ora però l'attuale premier socialista Pedro Sánchez ha un problema. La maggioranza di centro-sinistra non riesce ad approvare la legge sull'autodeterminazione di genere, chiamata anche legge trans, una legge innovativa che semplifica i requisiti per ottenere il cambio di sesso anagrafico. Questa legge è anche una delle proposte più ambiziose di Podemos, socio di governo dei socialisti, una legge scritta dalla ministra delle pari opportunità Irene Montero, la compagna di Pablo Iglesias. Però ad un settore femminista del Partito Socialista questa legge non piace, fa di tutto per affossarla in Parlamento.
Para demandar que se paralice la tramitación de la ley trans.
Ma cosa dice questa legge?
¿Qué derechos reconoce esta ley para las personas trans, para las personas?
Ora in Spagna il cambio di sesso è consentito a partire dai 18 anni. Per richiederlo c'è bisogno di una diagnosi psichiatrica e di un trattamento ormonale di almeno 2 anni. Ma dal 2018 l'Organizzazione Mondiale della Sanità non considera più la transessualità come una malattia. L'obiettivo della nuova legge trans è quindi adeguare la normativa spagnola ai nuovi standard internazionali e semplificare la vita delle persone trans. Per i maggiorenni, insomma, non ci sarà più bisogno di affrontare un procedimento giudiziario, un trattamento medico, prima di poter andare all'anagrafe e uscire con un nuovo documento d'identità che indichi il cambio di sesso.
Il diritto alla libera determinazione della identità di genere.
Questo nuovo concetto dell'autodeterminazione di genere, spiega la ministra Montero, la promotrice della legge, non è legato ad avere il pene o la vagina o ad avere sviluppato i seni per un trattamento ormonale, dipende invece dal sentirsi uomo o donna, senza la necessità di una corrispondenza dei caratteri sessuali esterni, una svolta che potrebbe facilitare l'inserimento sociale di migliaia di persone trans, soprattutto tra i più giovani che vivono la loro sessualità con maggiore accettazione.
Sì, la legge trans è super necessaria.
La legge apre poi la possibilità del cambio di sesso ai 16 anni, previo consenso della famiglia, e ai 12enni con autorizzazione giudiziaria, due casi che sono già previsti grazie a una sentenza del Tribunale Costituzionale, che così sarebbero codificati nella legislazione. Il cammino di questa legge però è stato lungo e non è ancora finito.
Por fin hoy damos luz verde al inicio de la tramitación de una ley que va a permitir.
La proposta è stata presentata a febbraio del 2021 dalla ministra Montero. Per approvarla il Consiglio dei Ministri di Pedro Sanchez ha impiegato però più di un anno. Il via libera infatti è arrivato solo a giugno del 2022 e a quel punto la legge è tornata a impantanarsi.
La tarea más importante de la democracia, que es la igualdad entre hombres y mujeres.
L'obiettivo più importante della democrazia è garantire l'uguaglianza tra uomini e donne, a dirlo è la storica femminista ed ex vice premier socialista Carmen Calvo, presidente della Commissione Pari Opportunità del Parlamento. Calvo guida un settore del femminismo socialista che è molto preoccupato per le conseguenze di questa nuova legge. Sostengono che la legge apre la porta a che qualsiasi persona possa cambiare il sesso registrato sui documenti, e non solo quelle persone che vivono una discrepanza accertata, diagnosticata da un professionale sanitario, verso il proprio sesso di nascita. La legge crea una confusione tra sesso, un dato oggettivo, e genere, una percezione soggettiva. E quindi, dicono, potremmo trovarci con un uomo che dice di sentirsi donna, ma che porta con sé alti valori di testosterone, una mente con caratteristiche maschili e per estensione quindi anche dei comportamenti macisti. Essere donna, insomma, significa nascere biologicamente femminili.
La ley trans no va de derechos trans, la ley va de borrado de mujeres y de hormonación infantil.
Se qualsiasi persona si può dichiarare donna, il risultato è cancellare le donne, sostiene questo gruppo. I trans devono avere dei diritti, ma non possono essere gli stessi delle donne nate biologicamente così. C'è da dire che questa posizione rappresenta una minoranza delle femministe del Partito Socialista. Di fatto, le loro tesi sono state sconfitte nel congresso del 2021 e sulla questione è dovuto intervenire persino Pedro Sanchez, perché già una volta il settore femminista di Carmen Calvo aveva votato con l'opposizione per ritardare l'esame in aula della proposta di legge. Ora sembra che un accordo è stato raggiunto tra il femminismo conservatore di Carmen Calvo e quello progressista di Irene Montero. L'autodeterminazione di genere non sarà toccata, ma verranno presentati emendamenti per distinguere la violenza macista sulle donne e quella intergenero sui transessuali, un punto su cui tutti e due i settori femministi sembrano aver trovato un punto di accordo. Ma siccome gli emendamenti saranno presentati e approvati nella Commissione Pari Opportunità presieduta proprio da Carmen Calvo, non è scontato che ci possano essere nuove tensioni nei prossimi mesi, anche se forse a chiudere questo dibattito definitivamente sono state le parole dell'ex premier Zapatero, che approvò il matrimonio omosessuale.
Oltre il femminismo è un debate generazionale e questi sono i diritti stanno chiaramente in questi momenti respaldados y apoyados, como los que contiene la ley trans, por una generación nueva que tiene una visión distinta.
Questo è un dibattito generazionale, dobbiamo riconoscere il lavoro delle femministe storiche, ma i nuovi diritti sono appoggiati e rivendicati da una generazione nuova che ha una visione distinta.
E chiudiamo con una speranza di pace in Etiopia. E prima di sentire Sara Milanese, a tutti un caro saluto da Shauki e buon weekend.
We're very worried. We're looking very eagerly at Pretoria, at South Africa, to the talks. That's the only way forward. If the parties do not really engage meaningfully in a solution, in a negotiated solution, we'll be in this situation forever.
Siamo molto preoccupati. I negoziati di Pretoria non possono fallire, altrimenti questa crisi durerà per sempre. Questo, in estrema sintesi, il messaggio dell'Alto Commissario per i Rifugiati dell'ONU, Filippo Grandi, riguardo al tavolo tra i rappresentanti del governo etiope, del primo ministro Abiy Ahmed e quelli del Fronte Popolare di Liberazione del Tigray, che ha l'obiettivo di riportare la pace nelle regioni settentrionali dell'Etiopia. Dopo essere stati convocati quasi a sorpresa con pochissimo preavviso all'inizio del mese e poi rimandati, Da martedì i negoziati si sono realmente aperti a Pretoria, in Sudafrica appunto, un paese che da tempo cerca di portare avanti una difficile mediazione tra le parti assieme all'Unione Africana e all'ex presidente keniano Uhuru Kenyatta. I colloqui dovrebbero durare fino a domenica, secondo quanto annunciato dalla stessa presidenza sudafricana. Ma sull'andamento del tavolo non si sa niente. L'incontro è a porte chiuse e i giornalisti sono stati tenuti fuori dall'edificio nel quale si svolgono gli incontri. Questo dialogo arriva a quasi due mesi dalla ripresa dei combattimenti che hanno rotto una fragile tregua durata circa cinque mesi. La violenza degli scontri delle ultime settimane ha però spinto la comunità internazionale ad aumentare la pressione sugli attori in campo per un dialogo che porti ad un cessate il fuoco, che resta l'obiettivo principale di questo tavolo. I tigrini affermano che per loro è anche fondamentale il ritiro delle forze eritree alleate di Addis Abeba e la riapertura della regione agli aiuti umanitari. Il conflitto è scoppiato ormai quasi due anni fa, da un contrasto tra il Fronte Popolare di Liberazione del Tigray, il movimento che ha dominato la vita politica etiope per più di vent'anni, e il premier Abiy Ahmed, che con il suo arrivo al potere nel 2018 ha progressivamente marginato i tigrini dal potere. Lo scontro è deflagrato quindi nel novembre 2020, con i tigrini che hanno accusato Addis Abeba di oppressione e di centralizzazione del potere e il governo che a sua volta ha accusato i tigrini di sovversione. La guerra ha causato finora migliaia di morti e milioni di profughi, ha aggravato l'emergenza alimentare nella regione che è pesantemente colpita dalla siccità e destabilizzato l'intera area del Corno d'Africa, a pochi anni di distanza dalla storica pace fra Etiopia ed Eritrea, per la quale il premier etiope Ahmed era stato insignito con il Nobel per la pace nel 2019. Quello in corso non è un negoziato facile, il tavolo si apre in una fase di chiara supremazia delle forze governative etiope sull'esercito del Tigray e con le Nazioni Unite che non riescono ad avere una posizione forte a causa delle divisioni interne. Stati Uniti ed Europa non hanno mai spinto troppo per una soluzione pacifica, hanno però una chiara consapevolezza. Bisogna scongiurare un'ulteriore destabilizzazione del Corno d'Africa. E in mancanza di aggiornamenti, per ora che tutte le delegazioni stiano sedute al tavolo per il quarto giorno consecutivo, è l'unica buona notizia.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.